Laudetur Jesus Christus.
I titoli in apertura alla quarta giornata mondiale dei poveri celebrata ieri, Francesco, sono loro il centro del Vangelo. Poi l'appello del Papa per la Concordia in Costa d'Avorio, quindi per le Filippine, e la preghiera per le vittime romene in un incendio divampato in un reparto Covid. Naturalmente parleremo anche della pandemia, quindi spazio alla Brexit e alla crisi istituzionale in Perù. Lunedì 16 novembre, buongiorno da Andrea De Angelis. No ai cristiani che si limitano ad osservare le regole senza rischiare nel servizio agli altri. Lo ha detto il Papa ieri nell'omelia alla messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione, lo avete sentito, della quarta giornata mondiale dei poveri. Un centinaio le persone presenti in rappresentanza degli indigenti del mondo. Adriana Masotti.
È la parabola dei talenti, tratta dal Vangelo secondo Matteo, al centro dell'omelia del Papa. Ciascuno di noi è portatore di un grande dono di Dio, afferma Francesco, e il nostro compito è farlo fruttare. Come per i servi del racconto evangelico, anche la nostra vita ha senso se la viviamo nel servizio agli altri. E Francesco afferma:
nel Vangelo i servi bravi sono quelli che rischiano, non conservano quel che hanno ricevuto, perché il bene, se non si investe, si perde. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare, ma come vuota una vita che insegue i bisogni senza guardare a chi ha bisogno?
La cosa peggiore, prosegue il Papa, è restituire a Dio il dono ricevuto, niente di più. In questi tempi di incertezze e di fragilità non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, e sottolinea ancora:
i poveri sono al centro del Vangelo. Il Vangelo non si capisce senza i poveri, eh? Se non vogliamo vivere poveramente, chiediamo la grazia di vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù nei poveri.
E al termine dell'Angelus il pensiero di Francesco è andato alle popolazioni più bisognose, come a quelle colpite da guerre e devastazioni ambientali, a cominciare dalla Costa d'Avorio. La voce del Papa nel servizio di Marco Guerra.
Mi unisco alla preghiera per ottenere dal Signore il dono della concordia nazionale ed esordo tutti i figli e le figlie di quel caro paese a collaborare responsabilmente per la riconciliazione e una convivenza serena.
Le parole di Francesco accompagnano i tentativi di dialogo tra le parti in Costa d'Avorio dopo la contestata rielezione il 31 ottobre del presidente Ouattara, che ha violato il limite dei due mandati. Giovedì Ouattara e il suo principale avversario politico, Ben Diès, si erano incontrati per porre fine alle tensioni sociali che hanno provocato decine di vittime e 8.000 rifugiati.
Incoraggio in particolare i diversi attori politici a ristabilire un clima di fiducia reciproca e di dialogo nella ricerca di soluzioni giuste.
Nel contesto delle attuali povertà, il Papa ha elevato la sua preghiera anche per le popolazioni delle Filippine colpite da due tifoni che hanno provocato circa 80 morti e centinaia di migliaia di sfollati.
Ed ora la pandemia. Partiamo dalle parole di Papa Francesco in riferimento a quanto accaduto in un ospedale romeno. Marina Tomarro.
In una struttura ospedaliera in Romania, dove erano ricoverati vari pazienti colpiti dal coronavirus, è scoppiato un incendio che ha provocato alcune vittime. Esprimo la mia vicinanza e prego per loro. Ieri il Papa, al termine dell'Angelus, ha ricordato quanto accaduto sabato nel nord-est della Romania e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati 628.000 nuovi casi di coronavirus registrati nel mondo nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 54 milioni di positivi. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese maggiormente colpito, seguono India e Brasile. Situazione drammatica anche in Europa, dove continuano a salire i contagi, in particolare nel Regno Unito e in Francia. In Italia sono quasi 34.000 i positivi al coronavirus individuati ieri, le vittime sono 546.
Torniamo nel continente africano, perché la situazione è tesa anche in Etiopia. Almeno 25.000 civili sono in fuga dalla regione autonoma del Tigray, dove è in corso un conflitto con il governo federale etiopico. Le persone si sono riparate nel vicino Sudan, come scrive l'agenzia sudanese Suna, aggiungendo che l'UNHCR sta fornendo supporto ai profughi. Posti di blocco e perquisizioni nelle strade, movimenti bancari limitati e appelli alla popolazione perché doni sangue e denaro per i soldati. Questo è quanto si registra in queste ore nella capitale etiope, Addis Abeba. I lavori del forum per il dialogo politico libico si sono conclusi ieri sera senza che venisse nominato un governo di unità nazionale. Abbiamo concordato di riconvocarci tra una settimana in sessione virtuale per decidere sui meccanismi di selezione per la prossima autorità, ha detto l'inviata ONU Williams. Ancora uno sbarco a Lampedusa, un barcone con a bordo 66 persone migranti è stato intercettato ieri. Tutte sono state condotte nell'hotspot dell'isola, dove al momento si trovano 627 ospiti, oltre il triplo rispetto al massimo della capienza. La scorsa settimana, lo ricordiamo, almeno 100 persone sono morte nel tentativo di raggiungere l'isola partendo dalla Libia. E ora voltiamo pagina. Il presidente interim del Perù, Manuel Merino, si è dimesso appena 5 giorni dopo il suo insediamento. Manifestazioni in strada nella capitale Lima contro la destituzione del suo predecessore Martín Vizcarra, accusato di corruzione. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Merino si è dimesso poco dopo che una sessione di crisi del Parlamento gli aveva chiesto di lasciare il potere prima delle 18, la mezzanotte in Italia, pena provvedimenti di censura. Il Congresso ora è tenuto a nominare un nuovo presidente, il terzo del paese sudamericano in una settimana. L'ultimato del Parlamento era arrivato dopo che il Ministero della Salute aveva confermato il decesso di due manifestanti sabato durante una marcia pacifica a Lima, repressa dalla polizia con pallottole e gas lacrimogeni. Per il settimo giorno consecutivo i manifestanti hanno protestato contro la destituzione di Vizcarra, rimosso dal Parlamento in seguito a un'accusa di corruzione non provata per la quale non è stata ancora aperta un'inchiesta. Al posto di Vizcarra era stato nominato presidente interim l'oppositore Merino, già presidente del Parlamento ed espressione di un gruppo di forze politiche di destra.
Ed ora parliamo di elezioni, perché l'ex primo ministro filoeuropea Maia Sandu si è aggiudicata il secondo turno di quelle presidenziali in Moldavia davanti al presidente uscente Igor Dodon, ottenendo il 57% dei voti. I dati sono stati pubblicati ieri sera sul sito della Commissione elettorale centrale del paese, appunto la Moldavia. Israele ora ha avviato le procedure di appalto per oltre 1200 alloggi da costruire a Gerusalemme Est, oltre la linea verde del 1967. Un grave ostacolo, secondo diversi media locali, per la soluzione a due stati, visto che bloccherebbero di fatto la contiguità territoriale proprio tra Gerusalemme Est e Betlemme. Protestano per questo i palestinesi. E toccherà anche al Medio Oriente la missione del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che inizia oggi con la tappa in Francia all'Eliseo. Ma quali temi sul tavolo nel primo incontro odierno a Parigi? Al microfono di Marina Tomarro risponde l'americanista Ferdinando Fasce.
Con Macron naturalmente c'è di mezzo la questione della NATO, della pandemia, di rapporti in generale con l'Europa, non facili far capire agli europei che devono assumersi una maggiore presenza e anche un maggiore investimento proprio di tipo militare all'interno della NATO. Non bisogna dimenticare che Francia, Turchia, Georgia, Israele, Emirati, Qatar e Arabia Saudita, di tutti questi paesi che lui andrà a visitare, hanno manifestato il loro compiacimento, il loro apprezzamento per la vittoria di Biden. Quindi non sarà facilissimo il viaggio di Pompeo, credo.
Nuovo round di negoziati tra Unione Europea e Regno Unito post-Brexit questa settimana a Bruxelles. L'obiettivo è sempre quello di chiudere un accordo entro la fine dell'anno ed evitare un no deal che complicherebbe la transizione. Ce ne parla Michele Raviar.
Negoziati intensi con contatti ormai su base quotidiana, quelli tra Unione Europea e Regno Unito, lo ha spiegato qualche giorno fa il portavoce della Commissione Europea Daniel Ferri, riepilogando quali saranno i temi dei colloqui di questa settimana, a partire dal protocollo sull'Irlanda del Nord e la gestione del suo confine e dei commerci con la Repubblica d'Irlanda. Proteggere la pace, la stabilità, la cooperazione e l'integrità del mercato unico sono le priorità del protocollo, spiega ancora Ferri, che si augura sia pienamente applicato entro la fine dell'anno. Da parte britannica poi si registra l'addio anticipato di Dominic Cummings, principale consigliere del premier Boris Johnson sulla Brexit. Intanto sono saliti a 4,2 milioni i cittadini dei paesi UE dello spazio economico europeo che hanno presentato finora domanda per poter continuare a vivere nel Regno Unito con gli stessi diritti attuali. Uno status che non riguarderà chi si trasferirà oltre Manica dopo il giugno 2021.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e Andrea De Angelis, grazie a tutti voi per l'attenzione. A breve il buongiorno di Radio Vaticana con voi.